Prima di continuare, nel cercare almeno di intuire la risposta alla domanda, anzi all'affermazione di Gesù, è bene per voi che io me ne vada, vi ho detto che ci sono dei punti del Vangelo sui quali non mi sarei fermato, ma avrei detto il perché. Bene, non mi fermo su quel punto molto complesso riguardante lo Spirito, riguardante il Paraclito, che il testo dice dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia, al giudizio. E poi c'è un piccolo commento dentro il Vangelo su queste questioni, sul punto mostrare la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia, al giudizio. Su questo non dico niente perché sentite che cosa ho trovato su un commentario di un tale Raymond Brown, che a sua volta riprende la tradizione di altri commentatori e scrive: i commentatori non hanno trovato facile la dettagliata esposizione dei versetti 8-11, che sono questi riguardanti il Paraclito. Agostino evitava il passo perché difficilissimo. Tommaso d'Aquino citava opinioni, ma non ne dava di sue. Mi viene da sorridere. Penso che i due massimi pensatori di questi ultimi 2000 anni di tradizione cristiana siano Sant'Agostino e San Tommaso d'Aquino. Bene, entrambi dicono, no, troppo difficile. Questo, a mio parere, ci aiuta nell'umiltà. Io penso che ci sono dei punti del Vangelo, della Scrittura, che nessuno capirà mai in un milione di anni. Riconosciamolo con umiltà. E quindi questo ci aiuta, perché tornando su questa frase, che è quella che mi sta più a cuore in questa lezione, sappiamo che siamo dentro profondissimi limiti. Infatti un primo tentativo, spiegazione anche qui mi sembra una parola troppo presuntuosa, ma di come provare a indicare una via che poi ciascuno percorre, perché sappiamo la lezione è un invito alla lettura, alla riflessione. Io parlo, ma perché poi ciascuno faccia questo lavoro con calma, riprendendo il brano, dedicandogli tempo, pregando lo Spirito, chiedendo illuminazione. La prima traccia è di tipo negativo, del tipo: ma cosa sarà mai questo Spirito Santo, questo Paraclito, se addirittura è bene che Gesù se ne vada? Ma cosa sarà mai? La morte di Gesù è un bene, il suo sparire dalla nostra vista è un bene, tutte le morti, le mortificazioni che viviamo nel mondo e che ne sono sterminate, un dolore che uno non riesce neanche a guardarlo, la vista si paralizza, eppure tutto questo può essere via allo Spirito. Ma cosa sarà mai lo Spirito Santo? Vedete, qui non è più ideologia, qui è sospiro e preghiera. Io non sto dicendo 2 più 2 uguale 4, uguale 4, sì, va bene, il male diventa bene, la morte è vita, così. Ma in modo che invita la contemplazione, invita prima di tutto me, dico: ma cosa sarà mai lo Spirito? Per permettere a Gesù di dire queste parole, per permettere alla tradizione cristiana di vivere queste parole, per permettere alla liturgia l'esistenza di questa festa immensa che è la Pentecoste, cosa sarà mai lo Spirito? Questa è una prima linea, in qualche modo, per cercare, non dico di capire, ma di muovere il desiderio, di muovere la preghiera. Vieni Spirito Santo, se tu giustifichi una frase come questa, è bene per voi che io me ne vada. Perché se non me ne vado, non verrà voi il Paraclito. Gesù è stringente su questo. Se io resto, non viene il Paraclito. Se vado, viene il Paraclito, ossia lo Spirito Santo. Considerando che cos'è lo Spirito Santo, è meglio che io me ne vada. Cosa sarà mai? Cosa sarà mai? La seconda linea, che abbiamo già più volte commentato, riguarda appunto tutta l'opera di Gesù, riguarda questa nostra fatica incredibile, scusate il gioco di parole, mi è venuto così, questa nostra fatica è incredibile a credere, ma è così, che è fatica degli apostoli. Questo nostro essere radicati nella tristezza, giustamente, inevitabilmente, di fronte alla morte di Gesù e a ogni morte, quasi che sia impossibile uscire da questa posizione, ecco, noi sappiamo che sia il Gesù cosiddetto storico, quel Gesù che è stato con gli apostoli dal battesimo fino alla sua morte, ma anche il Gesù risorto, il Cristo risorto, che è apparso per 40 giorni ai suoi, in qualche modo non è riuscito a entrare nei suoi, non è riuscito a smuovere la fede. La fede in Gesù è una cosa così grande, così meravigliosa, che è praticamente impossibile, se non per opera dello Spirito Santo, che, a differenza di Gesù, può entrare dentro di noi. Una piccola esemplificazione, forse un po' goffa, può aiutare. La bellezza dell'incarnazione, della nascita di Gesù, è che quel Dio che sembrava essere solo nei cieli, grazie all'incarnazione di Gesù diventa un Dio fatto uomo, che cammina con te, che mangia con te. Ovviamente questo te sono gli apostoli, i primi discepoli, no? Che hanno mangiato con Gesù, viaggiato con Gesù, litigato con Gesù, visto in azione Gesù, sono stati con Gesù. Quindi l'incarnazione di Gesù è un passo avanti enorme nell'avvicinarsi di Dio a noi, ma non è il passo decisivo, perché Gesù rimane comunque esterno. Anche il Gesù risorto, anche il Gesù risorto che passa a porte chiuse, rimane esterno. Ma finché rimane esterno, la fede non nasce. Gesù deve diventare interno, ed ecco allora il dono dello Spirito e l'altra faccia del dono dello Spirito, che guarda a caso, ma non è un caso, è l'Eucaristia. Qual è la grandezza dell'Eucaristia che siamo tornati a celebrare con il popolo? Che è qualcosa che entra dentro fisicamente. Lo Spirito entra nel cuore, l'Eucaristia entra dentro di te, appunto per la simbolica realistica e realissima del mangiare, e questo permette, in modo non automatico, in modo non evidente, in modo non facile, ma comunque permette in qualche modo quel superamento della tristezza paralizzante, che ovviamente se fosse rimasta noi non saremmo qua, non ci sarebbe stato il cristianesimo e noi non saremmo nel 2020 io a parlare dell'Evangelo e voi ad ascoltare, se comunque la tristezza avesse permanentemente paralizzato il cuore dei primi discepoli di fronte alla morte di Gesù, di fronte al suo non essere più visibile, di fronte alla morte che continuava, grande dramma anche della prima generazione cristiana, il Signore è risorto ma si continua a morire, continua a esserci sciagure, guerre, malattie, esattamente come adesso. Questa forse una via aderente alla fede e contemporaneamente profondamente rispettosa della nostra umanità, giustamente timorosa, fragile e spaventata. È meglio che ci sia lo Spirito Santo, o se volete che Gesù Cristo sia presente in Spirito Santo, perché finalmente entri dentro di noi e sciolga la tristezza in gioia, che poi è il grande tema di Giovanni, non se ne parla qui, ma in tutto il discorso di addio continuamente il Maestro dice: vi lascio la mia gioia. Preghiamo perché lo Spirito Santo sempre più, nonostante ogni morte e mortificazione, ci faccia entrare in questa gioia.